E bentornati amiche e amici, si stava meglio quando si stava meglio, la stagione 3, puntata 36 da Denis.
E da Stefano, sempre più veloce, forse perché è l'ultima della stagione, vogliamo fare presto, vogliamo chiudere prima.
Se vogliamo. E anche sta stagione sarà semolevata dalle palle, cheat.
Oh, esatto. No, dai, in realtà vedo, tra l'altro non dico sommo sbigottimento, ma quasi abbiamo fatto 5 episodi in meno della seconda, a voler essere precisi.
Addirittura.
Ecco, la
Però ne
seconda.
abbiamo fatti 4 dal vivo in più.
Sì, no, infatti, poi se accodiamo anche quelli e gli facciamo fare l'ingresso in stagione regolare, sì, perché effettivamente quello della Dunata l'avevo caricato non numerandolo e vediamo cosa facciamo con quelli del Frantic, ma insomma adesso avremo modo di parlarne. Comunque, più o meno, dai, siamo lì. Come va? Bentornato.
Grazie.
Prego. Traffico?
Sì. Allora, diciamo che il weekend di Ferragosto non ha aiutato il ritorno, l'andata è andata bene, l'Abruzzo è bello, insomma, sì, dai, viaggio bello, festival, esperienza, bella,
Ci
in
vivresti in
teoria.
Abruzzo?
No, quell'accento lì proprio mi sta proprio, mi fa venire l'orticaria.
Vabbè, ma te tutti gli accenti sotto un certo
Ma non è
guado.
vero,
No, no, ma
non
non
è vero.
voglio creare antipatie verso una parte di pubblico comunque affezionata, insomma, al podcast. Adesso non
Sì,
so.
soprattutto lì ne ho incontrati tanti che è stata proprio una bella soddisfazione. Allora, la gente mi chiedeva dove eri e io dicevo a tutti che è tutta una roba calcolata, che come praticamente adesso tu fai, vieni, non vieni. Dopo un certo punto farò
Verrò.
un comunicato che disconosci il podcast e
Sì.
vado
Tipo
avanti io, però devo cambiare nome, dopodiché c'è la reunion perché chiediamo molti più soldi.
Ibatushka, tipo Abbat, tipo. Cioè, qual è il punto di riferimento per questa cosa? Vabbè,
Tipo, basta che fatturino, non è un problema. Sì,
quindi cioè, sono tutti i punti di riferimento validi. Perfetto.
anche Sepoltura, insomma, adesso, ma non la teniamo così lunga, noi adesso ci
No, no.
dividiamo un attimo.
Sì, giusto il tempo di riposarci un secondo. È che fare un nome nuovo, poi devi registrare per conto tuo, ma io sotto
Ma
mo
no, io faccio si stava meglio e tu facevi si stava
da
metal.
soli,
Lo dividiamo
senza
da
ospiti,
soli.
da soli che parliamo. Vabbè, Fede, allora
Dei cazzi nostri.
il riferimento è Fedez e quell'altro.
Esattamente.
Va bene, e da dove possiamo partire? Partiamo intanto da Boh. Dal podcast live, com'è stato questa volta, visto che non c'ero,
Allora, è
racconta.
stata una bellissima esperienza. Posso dire che l'organizzazione ci è venuta incontro in tutte le maniere. Infatti, ha video registrato audio-video utilizzando la troupe che sta facendo i vari after movie e video reel.
Bomba. Non i telefonini,
Non
comunque.
abbiamo potuto usare il backdrop perché purtroppo era troppo grande, abbiamo già le mani di grandezza, ma lo useremo. A differenza della Dunata, ma questo non è un giudizio qualitativo, abbiamo avuto quattro microfoni, quindi ognuno ne aveva del suo, e molti ospiti non conoscendosi più di tanto, tipo Giannone con Bologna Violenta, hanno cominciato
A
a interrompersi
rimpallarsi.
uno con l'altro, a rimpallarsi, è stato proprio figo.
Ah, tanto io non monterò nulla, prendo così com'è. Volete l'esperienza?
Cioè, assolutamente
Assolutamente
sì.
sì, assolutamente sì. E boh, parti dal primo giorno del podcast, così, vabbè.
Allora, posso dire che mi sei mancato, è stato bello farlo
Ok.
live, però mancavi tu,
Grazie.
posso dirlo.
Immagino.
Io
Anche a me
lo
mancavate
dicevo dal
tutti voi,
palco.
quindi figurati.
Poi è stato bello dal punto di vista del podcast, posso dire che stiamo raccogliendo tantissimi feedback positivi che non mi aspettavo. Tipo, sono in fila per la birra, c'è un tizio che non ho mai poi più visto nel giro di 4 giorni, che mi fissa mentre lui ha finito perché è davanti di me, prende la birra, si gira ovviamente, si gira a
Per andare
180
via?
gradi, esatto, mi guarda e mi fa, ma d'altronde si stava meglio quando si stava a metà, prende e va via, mai più visto. E poi è arrivato un tizio che credo si chiamasse Edoardo, è stato il primo giorno. E mi fa, beh, fate una cosa bellissima, ogni ospite io mi diverto un sacco, grazie, grazie, grazie. Gli ho detto, beh, ma sei su, no, io non sono da nessuna parte, però vi
Se ne va,
ascolto
se ne è
sempre.
andato con un
Esatto.
mantello nero.
Dopo l'ho visto ancora, abbiamo parlato di musica, eccetera, però grande.
Sono il tuo subconscio che parla, ok.
Sì, e poi ho incontrato dei fan storici,
Salutiamo, vai.
Franz Demiurge, Massimo Mammarella, che ha portato il figlio a vedere Gutalax con il gonfiabile di Peppa Pig, La prima esperienza del bambino ai concerti.
Ma non anticipiamo i temi caldi della puntata. Non bruciare subito, no, scherzo.
Ah, cioè non si può più dire confiabile.
Non si può più dire Gutalax. No, scherzo.
Sì, tra l'altro. E ecco, è stato bellissimo dal punto di vista dei feedback. Possiamo solo che ringraziarvi. Ci date morale, ci date voglia di andare avanti. E è stato proprio bello. Possiamo solo che ringraziare il Frantic che ci ha fatto un sacco di pubblicità mettendoci nei reel ufficiali. Infatti l'attendance dal primo al terzo giorno si è praticamente triplicata, perché ormai la gente aveva capito il giochino,
che c'era qualcosa, insomma, sta cosa,
che c'era qualcosa, c'era. Eccetera. Non mi sento di fare tantissimi altri nomi perché comunque dimenticherei qualcuno. Vabbè, è stato bello, grazie.
Bene, basta. Poi per quanto riguarda le puntate, insomma, piano piano le facciamo uscire appena ci arriva un po' di materiale.
Sì,
adesso, durante queste meritate pseudo vacanze che faremo, questo periodo di pausa giusto per fare il passaggio,
sì.
Perché tu lavori sempre nel pubblico, giusto? Quindi comunque... Cioè adesso devi ricominciare a lavorare, cioè, quindi è dura.
Sì,
ma dopo due mesi di riposo pressoché totale,
di statalismo,
è così che funziona. Quindi per forza dobbiamo andare in vacanza, soprattutto per te. E, scherzi a parte.
Sì. No, ma effettivamente anche lì comunque sappi che l'ho detto più volte dal palco, perché insomma nella lore del podcast io sono uno statale di merda e vedevo che la gente sorrideva perché c'era anche parecchia gente che ci conosceva.
Ok.
Bene.
Tu però eri anche con un banco dischi, perché insomma sappiamo bene,
sì,
che collabori, lavori anche con e per Daston. Come adesso faccio l'intervista, di solito intervistiamo quelli che fanno anche di mestiere alle volte, hanno le distro, vanno i banchi, hanno i CD, eccetera, eccetera. Com'è andata l'esperienza Frantic dal punto di vista di un commerciante, di un venditore di dischi, merch e quant'altro? Così. Non dico i numeri.
Allora, lì c'è qualcosa da raccontare che vale la pena da podcast. Allora, posso dirti che per quel che mi riguarda il disco fisico va, in quelle occasioni lì va, e noi abbiamo venduto bene, non c'è niente da nascondere. Il vinile attira molto, però i CD, se hanno ancora un determinato prezzo, noi ne abbiamo venduti tanti. Quello che mi ha colpito, e che è stato molto bello e anche un po' toccante, è che c'è ricambio. Io ho in mente almeno 5-6 situazioni di gente tra i 16 e i 20 anni al concerto con i genitori, addirittura uno in terza media con il papà di Roma, che si è preso un dischetto dei Mayhem. Ho visto uno di terza liceo da Firenze con la mamma che è venuto a prendersi una maglia dei Beto e una degli Emperor, veniva ogni giorno a prendersi qualcosa.
Okay.
Una ragazza di 18 anni che cercava consigli su black metal e poi ha trovato Leviathan e Mutilation. Sì,
okay.
Una coppietta di gente tra i 25 e i 27 che hanno fatto una scorta incredibile di dischi black metal e compagnia. Io un po' di ricambio l'ho visto, ovvio non è il pubblico veramente giovane che si può vedere ad un concerto degli Slug Gore o del Giro Trive, di cui abbiamo parlato tante volte, dove là c'è ricambio, però c'erano i ragazzini.
Più che altro ragazzi
magari
che compravano e compravano cose che effettivamente lascia presagire un minimo di interesse per la materia, che non è semplicemente il gruppo che sta suonando, lo vedi una volta e dici gli compro il disco, ma un qualcosa di un po' più approfondito.
Sì, dopo va bene, è bello vedere questi sedicenni che vengono a comprarsi la maglietta di Fuck Me Jesus dei Marduk. Sperando che dopo non se la metta. Io a questa gli ho detto, vabbè, adesso la maglietta per la maturità ce l'hai, e lei si è messa a ridere, eccetera. Un ragazzo di Roma, a cui ho consigliato il podcast, spero che ci ascolti adesso, cercava di raccogliere storie e robe del genere, gli ho fatto leggere la fanzine degli Stormlord. Fa, io sono di Roma, sai, però vedo sta gente qua che ormai ha un'età diversa dalla mia, e leggendo, dopo è venuto a comprarsela, dove c'è lo speciale su Roma, il Baffo, il Frontiera, il death metal e il black metal romano agli anni 90. È bello vedere che ci sono dei giovani. Io sono tornato a casa con la speranza che in questo momento non è la musica di moda per chi ha 15-16 anni.
No, certo.
Però uno zoccolo resiste, e quindi come tutto gira arriverà il momento che a Bootzoom sarà fashionable ancora.
Sì, poi l'ha detto, l'abbiamo già parlato più volte, cioè non so quando il metal è stato poi così di moda tra la musica alternativa per un range di età tra i 15 e i 18. Magari c'erano periodi, c'erano piccoli gruppi all'interno, uno aveva magari la compagnia che era appunto tutti metallari e sembrava che il mondo fosse quello, ma poi i grandi numeri gli hanno sempre fatto altri sottogeneri. Però vabbè, insomma. E raccontami anche, allora io parto da un presupposto, tu mi hai detto ti racconterò, devo raccontarti anche questa perché me la sono vista veramente brutta, io, cioè il fatto che avevi lo stand e a un certo punto il terzo giorno è venuto giù una bella tromba d'aria e acqua,
sì.
Io che questo periodo tra i vari podcast che sto ascoltando uno che racconta le vicende dell'alluvione nell'Emilia di qualche anno fa, tutto super drammatico eccetera, sulle varie vicende di questi singoli racconti di queste persone che sono sopravvissute in mezzo alla marea, io mi immagino un tenore del genere. C'era soprattutto uno che era riuscito a salvare i suoi cani, i suoi Rottweiler, che era in mezzo all'acqua fischiando, una cosa super commovente. Io mi immagino un'avventura di questo tipo, forse no? Forse
mentre
sì.
Io tengo stretti i vinili dei Duct, grosso modo sì.
Esatto, esatto.
No, allora, questo... Allora, è stato un quarto d'ora di pioggia con un po' di vento, però il gazebo che avevamo, essendo la prima volta che si faceva banco ai festival, non era proprio di quelli super professionali ed è bastato, però alla fine insomma qualche goccia di pioggia sui plastic case, io ho buttato una fanzine, quella per esposizione da legge, ma non è successo niente. Posso dire, e adesso è il momento di dirlo, che lì si è vista l'organizzazione. Appena il tempo è cambiato sono passati i volontari a credere se avevamo bisogno di aiuto per coprire, per fare più e più volte. E il Frantic è veramente una grande famiglia. Ha una dimensione che magari economicamente è sempre un rischio perché bastano 300 persone in meno e vai sotto, però io ho visto veramente una cura per le persone, per chi frequentava il festival, una cura che passava un po' da tutto, anche dagli espositori che spesso sono ignorati perché semplicemente pagano al posto, sono cavoli tuoi,
certo.
A il bar, alla security, ai guardiani notturni che ti aprivano e chiudevano il cancello. È una bellissima realtà fatta a misura d'uomo, questo va detto, e non è perché ci hanno ospitato, va detto.
Però,
comunque, poi ci hanno anche ospitato,
un po' aiuta, un po' aiuta sicuramente. E sti arrosticini, ti sei mangiati gli arrosticini? Sì,
assolutamente sì.
E non era la prima volta che mangiavi degli arrosticini?
No, 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 perché mio papà c'ha delle esperienze con il gruppo alpini in cui il capogruppo era abruzzese, quindi hanno girato casa
la mafia, sì, degli, esatto, importatori di arrosticini. Vabbè, quindi basta, vi sapevi già tutto, no? Volevo vedere se era stata un'esperienza catartica. Ma a proposito di esperienze catartiche, scorrendo, avrai visto comunque qualche gruppo, l'hai visto, insomma, sicuramente.
Sì, e... sì, non tantissimo, ma ho visto.
Ecco, qualche segnalazione tra magari gruppi adegati, oppure gruppi che ti sono piaciuti veramente molto, anche tra i pezzi,
allora,
di cuore.
Unvia è un gruppo italiano black metal giuliano, mi risulta. Lì è il problema perché dici Friuli, Venezia, già sbagli subito. In ogni caso cantano in dialetto. È bellissimo black metal, molto simile a quello che fanno Imperium Decadence e The Vergan Einefariat adesso. Cioè quel post black ma non troppo post. Cioè sta a metà tra black classico e black più di seconda generazione, dell'ultima generazione.
Okay.
Bellissimi. Molto buoni i post shoegaze Sunt da Roma, scritto S-V-N-T-H.
Sì.
Che debuttano fra poco su Design Melt, che è un'etichetta di Roma che fa proprio quella roba lì. E Autor and Punisher mi è piaciuto un casino. Il punto di incrocio dal vivo tra le melodie di Type O Negative e i Godflesh.
Quindi, a morte su.
Nel senso che il tessuto era Godflesh, dopodiché lui col vocione faceva delle melodie che erano molto Type O Negative. Poi ho visto in Appandetti, li ho visti meglio che all'Obscene.
Sì, è vero che c'erano anche questo Obscene, okay.
Sì.
Meglio, vabbè, ma quanto può essere la varianza? Scusami, quanto può essere la varianza tra uno show da Bambetta ormai? Perché...
Però boh, lì mi sono piaciuti di più.
Okay,
non so dire.
Sì, sì, ci sta.
Poi, cos'altro mi ha colpito tantissimo? I Cynic non li reggo più, non ce la faccio, cioè ormai fa delle robe che io non reggo. E anche se a molti lo show è stato proprio commovente, però alla fine trattasi di progressive misto ambient, ormai non è niente di che.
Okay.
E carinissimi Witch Hunter italiani, sì. Proprio un speed metallone proprio de una volta. E ci ho anche preso il CD. Nel buio molto validi dal vivo, salutiamo Claude.
Ciao Claude.
E tra l'altro c'è lo spettacolino con la tizia che fa lap dance, tutta la coreografia, il successone,
che, insomma,
fa tutto molto Claude,
che
fatto
molto
fa tutto
Claude,
molto Claude,
tatuata suppongo, finemente sì. Tatuata da lui con le sue morbide mani
e ecco, e quindi come dire, okay. La qualità è stata alta, un sacco di gruppi strumentali, soprattutto il primo dei tre giorni. Ho visto i Gothic and Astro, però boh, non lo so, magari non è l'occasione giusta, però un po' du palle dopo un po'.
Oddio, può anche essere, però vabbè, già, chi piace, immagino siamo stati contenti, poi erano anche a Brescia il giorno dopo, ho visto gente che c'è andata, mi sembrano tutti abbastanza contenti. Ho delle domande mie, curiosità proprio veloci. Ho sentito molta gente entusiasta per gli El Altar dell'Olocausto, tu li hai visti?
Fighissimi, quelli lì fighissimi.
Ok.
Li ho visti velocemente, ma fighissimi.
Ok, basta, va bene, fighissimi. Tutti molto contenti. Vai, dimmi.
Lily Refrain era la prima volta che la vedevo dal vivo e in quel settore drone, doom, ambient, ritual, fighissima, una performance meravigliosa.
Perfetto. E i Klimt come stanno?
Klimt stanno bene, li ho visti bene, ovviamente sono i Klimt, il suo approccio vocale dal vivo è quello che è su disco, né più né meno, quindi certo. Deve proprio piacere.
Certo.
E proprio anni 80 li ho visti
sicuramente,
li ho visti
meglio
bene,
di quella volta che li abbiamo visti al freak out che
sì.
Non, cioè, alle volte non è esattamente la location migliore per quanto l'amiamo tanto.
No, esattamente.
E Baba, che ti posso chiedere così al volo, Darvazza prima volta che
Darvazza non li ho visti. Ah, okay. Stavo cercando di sedare la folla che comprava dischi.
Ok, bomba. Bologna Violenta, un pezzettino,
Bologna
no?
Bologna Violenta l'ho sentito anche stavolta, avendolo visto a Venezia Core. Non aveva i visual perché il palco piccolo non permetteva di avere i visual, però ho sentito grosso modo quello che abbiamo sentito al Venezia Core.
Bellissimo, sempre bello. E sei arrivato addirittura, visto che appunto facevi parte degli addetti ai lavori, anche fino a spararti qualche minuto dei vari DJ che ci sono stati a fine giornata?
Certamente.
Cioè, devi citarne qualcuno in particolare?
Noi avevamo lo stand esattamente di rimpetto al DJ, perché lui stava all'interno della rete,
sì,
col suo gazebo,
dall'altra parte.
E noi stavamo al di fuori della rete, quindi io guardavo dentro e vedevo la gente. Allora, la prima sera è stato fatto un DJ set proprio super trash.
Senza l'H,
con,
però.
Sì, con Corona, roba anni 90, eccetera.
Vabbè.
Non sono una signora, cosa del genere. E lì tutti i metallari impazziti che cantano e compagnia. Mi è piaciuto molto il DJ set della terza serata, quello del Vescovo,
sì,
che è stato poi anche ospite al podcast, che fondamentalmente faceva industrial ballabile, quindi ha messo su anche robe tipo remix industrial di Britney Spears, The Beautiful People, tutta quella roba lì, Rammstein e cosa del genere. Quello è stato proprio un DJ set super efficace e super partecipato. Gli altri mi sono piaciuti. Dopo lì al Frantic si fa il Sarapanda.
Ho visto.
Il Sarapanda è ovviamente Sarapanda metal. E c'è stato un momento super cringe in cui Zazzarone, che è il tizio che organizza sta cosa, mette su battery dei Metallica, nessuno dice niente, cala il gelo, Zazzarone spegne la musica e fa: oh, ma i vostri genitori un CD ve l'hanno comprato almeno qualche volta?
Porca miseria, ma è il pubblico che compete o è una sfida tra degli tra delle
è un
persone?
Pubblico, un pubblico, la gente che vuole andare lì fanno il tabellone come i mondiali e si fa la sfida. O no, Dario Onofrio di Metal Italia, che è venuto insieme,
sì,
alla Sara, è arrivato in semifinale.
Se
e
partecipavi
anche,
tu,
penso.
Tu, allora tu adesso proiettati in questa competizione, saresti arrivato,
sì,
più o meno?
Beh, nelle semifinali ci arrivavo.
Poi,
io subito pensavo che bisognasse dire anche il titolo, mentre bastava il gruppo, quindi lì ci arrivavo tranquillamente,
certo,
in semifinale.
Bene.
Anche perché hanno messo sul listato Varius, anche lì super momento, super cringe, nessuno la sapeva, e Hunting High and Low.
Tra l'altro, cioè, io la indovino con una, Hunting High and Low, tra l'altro. Cioè, appena senti... vabbè, facile. E poi basta, direi, aspetta, che ti volevo chiedere? Ok, dai, cominciamo un attimino ad addentrarci in cose un attimino più croccantine. Gutalax, visti lì?
Gutalax visti lì con la partecipazione corretta, quindi nessuno sul paralobs, io non ho visto niente perché erano tutti sul palco, non si vedeva niente, sto muro di persone, quindi lì te li vedevi con tutti i vari gonfiabili e loro che facevano gli scemi. Era il compromesso giusto per vedere un minimo di show. La scaletta era sempre quella, Robocock e compagnia, l'intro dei Ghostbusters, grosso modo la solita roba. Loro ormai suonano al minimo, nel senso, dopo fanno sempre la gag che adesso ne facciamo una difficile perché così sennò la gente pensa che non siano capaci, e parte l'intro sinfonica di un pezzo black metal che adesso non mi ricordo se credo filtro qualche Dimmu Borgir, però finita l'intro sinfonica loro non suonano, finisce così, e super sketch, insomma, hanno quell'umorismo scatologico loro. Sì, sono fermi lì, cioè sono proprio fermi lì, sono un po' diventati come i Gem Boy o come quell'altra roba che, da cui vuoi che ti dicano quelle quattro robe lì e che facciano quelle quattro canzoni lì. Da un punto di vista proprio musicale, se il grindcore adesso si è affossato è purtroppo anche per colpa di quei gruppi lì che l'hanno veramente trivializzato e banalizzato. Io i dischi ce li ho, loro li seguo, sai che sono una mente aperta, però effettivamente la parte dell'umorismo sta scavalcando proprio la parte musicale, ecco, perché suonano veramente al minimo.
A te che insomma, poi c'è un po' i dischi ce li hai, che valore ha un disco dei Gutalax oggi?
Nessuno, sono tutti
identici.
È una scusa e soprattutto, cioè, c'è la bella copertina, l'unica roba, allora il loro concept alla fine che loro sono gli acchiappamerde e cose del genere, c'ha il suo perché. Però diciamo che, cioè, se io devo pensare al grindcore penso ai Cock and Ball Torture, quello è un altro mondo, che tra l'altro sono in odore di Reunion, hanno ristampato il catalogo, quindi vedi mai che l'anno prossimo l'Ob Synth.
Francesi, no,
tedeschi di Germania,
tedeschi, scusa,
che io vidi al primo festival organizzato da Giorgio dell'Everlasting Spew,
il famoso
Grind Your Mother,
il Grind Your Mother, quello è Brescia. Bene. Ok, cominciamo ad sempre più avvicinarsi a quello che tutti vogliono sentire, ma partiamo dalla mera cronaca di uno che lì c'era e quello che tu hai visto della famosa questione Marduk, di cui poi faremo tutte riflessioni chiaramente a margine, perché la questione in sé, come insomma, avrete avuto tutti modo di leggere in questi giorni, era abbastanza semplice, anche un po' stupidina nelle modalità, però... Tu hai visto qualcosa? Hai visto sto famoso trenino? Hai visto la reazione del cantante Marduk? Hai visto cose?
Sì, io c'ero.
Raccontaci dall'inizio.
I nudi fatti. Oh. Perché dopo viene quello che vogliamo invece fare, che ci teniamo tanto. I nudi fatti sono questi. Al festival c'erano i gonfiabili che giravano. Perché? Perché la gente se li era portati, soprattutto perché poi ci sarebbero stati Gutalax il giorno dopo.
E poi, per la cronaca, è un festival che ha luogo pochi metri dal mare, quindi insomma comunque sempre un atteggiamento un attimino ironico e goliardico, quello che hanno quasi ormai molti festival estivi, e quindi insomma i gonfiabili sono lì.
Hanno portato questi gonfiabili e giravano per svariate band del mondo, magari pochi, però c'era sempre un pallone o due che saltavano in giro per il festival. Con alcuni gruppi, molti di più. Con i Gutalax c'è stata la cosa massima.
Chiaro.
Cosa è successo? I Marduk suonano, fanno la loro performance normale, non avevano nemmeno il merch. Li ho visti bene, ma non benissimo. Insomma, Ragnarok li ho visti molto più convinti, ad esempio.
O quando li abbiamo visti in Austria, che hanno fatto una bellissima impressione.
Una roba del genere, quella che abbiamo visti noi. Scaletta old school, quindi non sono andati tanto avanti, hanno fatto proprio la prima parte di carriera. Quella che doveva essere l'ultima canzone, pochi minuti dalla fine, dopo più di 1:10 di concerto, da dietro parte un trenino di circa 20 persone. Io ho parlato con uno di quelli che hanno proprio creato il trenino.
Ma,
lui mi fa,
ma secondo la questura erano 20 o secondo... Quanti erano?
Allora, io ho visto i video, sembravano 40 persone, i video erano una ventina di persone alla fine.
Ok.
Dopo, se ne hanno presi attorno, sono aumentati, ma dietro, quando è partito, erano 20 persone.
Ma tu hai un'intervista in esclusiva con uno che ha avviato il famoso trenino, in un documento prezioso.
Sì, che è venuto a raccontarmi al podcast, perché è uno che ci ascolta. Ciao Luca.
Ciao.
E... E niente, lui fa, insomma, non ci abbiamo visto niente di male, insomma, è partito sto midtempo, sembrava, come dire, a me è venuto in mente da dire, anche lì ridendo, white boys, alla fine ci siamo messi così, il trenino è partito, si è agganciata la gente, siamo andati. Che cosa è successo? Quando il trenino è partito, Mortus, il cantante di Marduk, ha fatto un gesto e dovrebbe aver detto fuck that shit con un gesto con la mano verso il trenino, dopodiché finita la canzone è andata via, avrebbe tagliato un pezzo dell'ultima strofa, ma un minuto dopo il concerto è finito.
Ok.
I Marduk sono scesi e a quel punto lì si è sparsa la voce incontrollata tramite il nostro amico internet che i Marduk avessero addirittura tagliato la scaletta e non avessero fatto Panzer Division Marduk, che è sempre l'ultima, perché infuffati con la gente.
Infuffati. Okay.
Perché fa più bello dire infuffati per i Marduk, perché dà più il grimivo.
La pucciosità del grimi. Ok, perfetto.
Esattamente. La verità è che, intanto, sempre i nudi fatti. Uno, ho parlato con gli organizzatori mattina, sì, e straccione il giorno
molto
dopo.
Attiva, giustamente, sì.
Esatto. La scaletta era quella lì, non hanno tagliato nessuna canzone. Due, Mortus era sparato tre bottiglioni di vino buono, un whisky e un Jack Daniels, e era mezzo ubriaco prima, e una volta sceso dal palco è rimasto con le mani a tenersi la testa per un bel po' per farsi passare la sbornia.
Vabbè.
Tre, i Marduk non hanno nessun problema, non hanno avuto nessun problema con l'organizzazione, non hanno esposto nessuna lamentela. Quattro, nel pomeriggio Morgan, l'unico Marduk vero, originale, si è fatto fare il video, sì, suoneremo stasera, tutto figo, tutto bello, con un fenicottero dietro, come qualsiasi altro artista, dai una pandetta, chiunque altro. Questi sono i fatti. Che cosa succede? Da lì parte la discussione che sta gente de merda con i gonfiabili al festival. Tra l'altro, il dettaglio è, uno di quelli che ha fatto partire il trenino è un volontario del Frantic. Un altro di quelli che hanno fatto partire il trenino è uno che sulla schiena ha tatuato i Marduk. Ed è uno dei suoi gruppi preferiti. Ed era felicissimo, bello sbronzo. E si era visto i Marduk un'altra volta. Questi sono i fatti. Dopo è partito l'internet. Ovviamente.
Che nuovo fai partire?
Il debunking l'abbiamo fatto.
Sì.
Perché questi sono i fatti. Adesso però c'è da discutere che cosa è successo. Adesso tu che non c'eri e che potresti fare la parte del leone da tastiera.
Che
dai.
Non mi si dice. E io ho cominciato a leggere delle questioni, insomma, a Martina dell'organizzazione, con grande grinta, perché è una che poi quando è sui social è bella grintosa, diciamo.
Beh, il mitico comunicato contro il Camunia lo fece lei.
Esatto. Sì, quindi.
Prima
spiega,
poi a parlarci di sta cosa.
Sì? Bellissimo.
Sì.
Ancora facciamo un remember. Quando è l'anniversario del Fucamuna? Del Fucamunia? Magari organizziamo una puntata l'anno prossimo.
Tutti i giorni.
Tutti i giorni è... ok.
È l'anniversario.
No, niente, io... all'inizio si discuteva più di questi nudi fatti, se era vero che avevano cancellato Panzer Division Marduk, se era vero che si era incazzato, se era più o meno sbronzo, eccetera, se si erano incazzati o meno, e poi alla fine più o meno si è tirata la fila del discorso, che è molto simile a quella che hai detto tu, insomma, passaggio per passaggio, e vabbè. E poi giustamente dai meme, alcuni oggettivamente molto divertenti, sono partite le discussioni e sostanzialmente due frange si sono palesate di chi dice con varie tonalità queste stronzate hanno rotto i coglioni, i concerti metal devono essere sono spesso dovrebbero essere cosa seria e quindi il contesto è quello che determina le azioni del pubblico, dovrebbe esserlo, è una mancanza di rispetto, eccetera eccetera, e chi dice ma insomma no, il divertimento è una componente fondamentale in un festival, ma anche generalmente nel metal, insomma sono svariati anni che il metal comunque viene decostruito e viene ironizzato e viene preso in giro, e questa cosa qui fatta in questo modo poi non è di questa grande gravità, cioè, ho letto commenti interessanti perché da fuori, da uno che non è leone da tastiera, a queste discussioni non piace partecipare, anche perché spesso non, cioè, veramente non mi ero mai posto il problema dell'atteggiamento che si ha durante i concerti, perché devo dire di non aver forse mai visto un atteggiamento particolarmente inadatto ai vari concerti, anche nei festival più grossi, a Brutto l'Assolto, ecco, ho visto i Gutalax, c'erano i gonfiabili, ci ho visto gli Overkill e la gente era presa bene con gli Overkill nel modo che ritengo abbastanza corretto. Quindi effettivamente non avevo mai fatto questa riflessione, poi insomma, leggendo vari commenti, alcuni adesso andremo anche magari a riportarli e a ragionarci assieme, andremo un attimino più a fondo. Ecco, cito un amico del podcast che tra l'altro ho anche incrociato di recente ai Wayfarer a Villa Albrizzi a Treviso, che è Carlo Mavric, che abbiamo incontrato a Brutto l'Assolto l'anno scorso, è quello che fa il ragionamento un attimino più moderato, però dalla parte di chi dice un po' avete rotto il cazzo. E lui ad esempio dice, lo citiamo: perché devo guardarmi i Primordial con un gonfiabile che vola e Destroyer 666 in mezzo alle bolle di sapone e avere quell'esperienza in parte danneggiata? Perché queste persone non sono capaci di distinguere le situazioni e capire quali sono i tempi e gli spazi per l'ironia? Uno che comunque, una persona che comunque sull'ironia in campo
meta, visto che ha la pagina, gestisce la pagina, prende a casa a Parma per vedersi tutti i concerti war metal.
Ecco, io sarà che perché veramente non ho ricordi particolari di questa cosa, sarà perché, ecco, ad esempio so che Carlo detesta i Gutalax e tutto quello che è il mondo che ne consegue, io li ho visti una volta, quindi non ho neanche fatto in tempo a rompermi il cazzo, mi sono divertito perché vederli la prima volta è divertente, e quindi non ho mai vissuto un distaccamento così forte rispetto all'esperienza che stavo vivendo dal vivo. Tu, Dennis, qualche tu hai qualcosa di simile, di un pelino allora, dissonante, magari avendo fatto molti più concerti di me, l'hai vissuta?
Allora, io non me ho mai posto il problema, non me lo sono mai posto, ma non posso dire che non sia un problema, nel senso, leggo un commento e, allora, c'è qualcuno che ho su Facebook come amico, qua non sono persone che conosco, quindi non cito, però è gente che nella bacheca è pubblico. Ecco cosa succede quando fai un festival misto. Il metalaro di oggi, il classico cliente del Wacken che si mette seduto a vogare per finta sotto al palco, vogliamo una mat, quelli di oggi, è un coglione. E da quello che ho capito è anche il classico fan di questo festival. Ogni cosa è meme, nessuno si prende sul serio, tutto è facilmente criticabile, se ti prendi un po' troppo sul serio fai la figura del pagliaccio. Le band black metal non dovrebbero suonare in questi contesti, motivo per cui non vado a vedere festival misti, motivo per cui non sono venuto ieri sera. Forse mi prendo troppo sul serio, probabile, ma di certo non sono un troglodita che ascolta Gutalax e compagnia bella, perché è anche colpa di questa gente qui se succedono determinate cose. Io non c'ero e non ho visto la scena e dopo questa cosa sono felice di non aver presenziato. Allora, io non ho alcun modo di condividere quello che scrive questa persona qua, cioè proprio è un modo di vedere le cose che per me è altamente dannoso per quanto riguarda la questione del metal. Questo tipo di sparate io le trovo inadeguate, viceversa,
cioè le trovo inadeguate in quanto io per esempio personalmente abbiamo spesso discusso del almeno siccome a me i festival misti piacciono, perché a me e a te piacciono vari generi e vederli tutti assieme in un festival misto in cui hai la possibilità di vedere 12 band al giorno, selezionando esattamente quello che preferisci in quel momento, perché c'è una scelta. Il Brutal, abbiamo fatto l'Hellfest, il Summer Breeze, abbiamo fatto festival insomma di questo tipo. E poi il limite che abbiamo in Italia, cioè nel senso di ah no, però perché c'è l'Hellfest in Francia, il Copenel a Copenaghen, quell'altro in Olanda, i festival grandi in Inghilterra e in Germania, e noi non abbiamo niente. Boh, non è colpa di questo e delle altre persone che dicono no, io odio i festival misti, perché non è quello.
Però è questo tipo di mentalità che non aiuta, cioè a me dispiace ma non ci siamo. Questo è solo un commento distruttivo e non fa bene a nessuno, a parte il fatto che dare del troglodita a uno che ascolta i Gutalax è proprio una cosa banale, è inadeguata. Ognuno può ascoltare che cazzo che vuole lui, almeno questo.
Sì, sì, boh. Beh, quello chiaro.
Però c'è gente che dice: il Frantic non è l'Obsin. Se vuoi l'Obsin all'Extreme, basta andare all'Obsin Extreme, al quale vorrei andare anche io. E qua cominciamo ad avvicinarci. Il problema è che poi c'è qualcuno che fa notare: i Madduk sapevano con chi suonavano, i Madduk suonano i festival misti, i Madduk dovevano suonare le 70.000 tonnellate di crociera lì,
sì.
Poi li avevano cancellati, eccetera, ma ci sono andati dopo un'altra volta, ci stanno per riandare, non mi ricordo. Sì. Comunque, sono un gruppo da 70.000 tons of metal, quindi sanno benissimo dove vanno. Allora qua potrebbe essere più interessante la questione. Allora, perché i gruppi black metal, se devono mantenere questo tipo di aura, partecipano comunque ai festival misti? Sanno benissimo il rischio che prendono.
Ma guarda che noi abbiamo, noi abbiamo visto i Marduk, adesso guarda, mi tiro fuori.
Insieme agli Arakiri for the Sky,
ma c'è di pace.
Ai Nenowar, ai Samael,
che va bene.
Ai War Kings...
Aspetta, però bisogna vedere il giorno, voglio proprio vedere il giorno, perché tra l'altro ci abbiamo fatto una delle primissime puntate del podcast, forse addirittura la stagione zero.
Allora, finché tu cerchi, sottolineo il fatto che Matus fa così in qualsiasi concerto, lui ha un rapporto un po' di tipo conflittuale col pubblico. C'è il video di quando il tizio che sale sul palco lo spinge giù e gli calcia il telefono, gli strappa il telefono, eccetera. I Madduk sono sempre stati con un atteggiamento di disinteresse verso il pubblico misto a ostilità, per chi li segue da tempo. Quindi secondo me lui non stava facendo altro che recitare la sua parte, come è giusto che sia. Giannone sul palco del terzo podcast ha detto: i Madduk sono marziali, lui deve rimanere nel personaggio. E in questo io sono d'accordo, quindi forse va anche tutto bene così.
Sì.
Viceversa...
Ma ti dirò
c'è una questione di pubblico misto.
Esatto, e poi ti dirò di più, cioè sono abituati a suonare a un festival misto, perché noi a Metal on the Hill a Grazia nel 2021 li abbiamo visti alternati a, cioè, stesso giorno, Freedom Call, Nervosa, Arachiri for the Sky, Flash God Apocalypse, Marduk, Lordi Headliner, quindi cioè, in confronto a quello, a diciamo al susseguirsi di band che c'erano a Frantic, una roba completamente ancora più matta. Diciamo, e li abbiamo visti abbastanza, insomma, sereni di questa cosa. Cioè, c'è chi addirittura dice: beh, allora a questo punto, cioè, se vogliamo essere però coerenti e estremamente, diciamo, tenere forte il gatekeeping su questa roba, certo black metal non andrebbe neanche suonato. Vabbè, non esageriamo. Certo black metal dovrebbe suonare almeno di giorno, sotto il sole in un festival, perché comunque l'esperienza di, che ne so, vedersi gli Emperor, che per carità sono quasi sempre headliner, ma magari nei festival più grossi rischia di suonare magari alle 20 e c'è ancora luce, ti guardi gli Emperor in The Nightside Eclipse con la luce? No, dico, è un'estremizzazione, però è un ragionamento che, cioè, sì, è bello, cioè ci sono le condizioni ideali di ambiente, climatiche, tutto per vedere il gruppo nel modo giusto, però insomma se...
ecco, però... e allora adesso secondo me possiamo fare l'ultimo passo, quello che ci piace fare. Allora, le band black metal non dovrebbero più suonare dal vivo per un bel po' e dovrebbero ricostruire lo spirito mefitico degli esordi che rese celebre e temuto il genere. Ora è tutto un circo e la cosa mi disgusta abbastanza. No. Perché il black metal non è questo. Black metal è,
non lo è più,
un'altra roba,
più che non
però,
lo è più.
Ma non lo è quasi mai stato. Il problema è che dopo è stato idealizzato e questa roba qua è diventata dogma. Ed è per questo che quando si parla di black metal degli esordi e lo fai come Lords of Chaos, il film, la gente inorridisce. Perché torniamo ai discorsi che abbiamo fatto tante volte. Quelli avevano 16 anni, erano degli ubriaconi che puntavano ad un'idea di estremo il più possibile estrema e hanno veramente creato qualcosa, ma non così consapevolmente. La dogmatizzazione, in questo caso, è il fatto che tu debba essere sempre grim, che debba essere vestito di nero, che le foto vanno fatte così e che si arriva al vietato divertirsi di questo caso, è una roba che non appartiene perfettamente allo spirito black metal. Ci ha appartenuto per un po', ma dopo tutti sono andati per la loro strada e adesso abbiamo Fenriz che fa le cose che fa. ho appena comprato Astra Fortes usato, quello dove c'è lui che patina di schiena.
Sì, d'accordo? Sì, però capisci che ne abbiamo discusso anche, cioè nel senso, questa roba fa arrabbiare comunque quelli
benissimo.
Che, ma dice che è un'idea così distorta della realtà, chi dice che
no, allora non è un'idea distorta, è che è stato idealizzato un lato del black metal che non è più, e non è solamente quello, il black metal, a parte il fatto che, come diceva Bosetti, il black metal può parlare di quello che vuole oggi, come i botanist che parlano di piante, viceversa, è comunque vero che quella sorta di cristallizzazione dei valori black metal non ha quasi mai corrisposto, nemmeno all'inizio, è durata qualche anno quella roba lì, ma era talmente estrema che era inapplicabile, e ad un certo punto si è smossa verso altri lidi. Gli Emperor sono diventati gli Emperor, molti si sono sciolti, qualcuno si è sparato, qualcuno ha continuato a fare la stessa roba come i Marduk di facciata. Dopo però vanno a suonare 70,000 Tons of Metal e ai Festival Misti.
Perché questi ci campano.
E loro sanno sta cosa qua.
Ma perché ci campano di sta roba. Non è che diventa, non è un hobby, benissimo. Cioè non è solamente un hobby della domenica.
Però ne manca un pezzo che è esattamente quello che volevo discutere. A parte i quelli particolarmente TU, ci sono proprio quelli che dicono che è stata violata la sacralità del black metal, perché le persone in qualche maniera vanno ad ascoltare black metal con delle aspettative. Allora, un attimo che lo trovo, perché questo è interessante, anche perché questa roba qua l'ha detto un amico. Gabriele Oltracqua dell'Infection Code interviene con un intervento che io da lui non mi sarei mai aspettato.
Zero anch'io, però tranqui.
Dicendo, essere metallari vuol dire porgere l'altra guancia e divertirsi, vuol dire essere solidali, vuol dire essere gentili e disponibili. Beh, sono tutti valori che non mi appartengono assolutamente. Sono metallaro per quei miei motivi molto personali. La musica in genere, non solo il metal, mi ha aiutato molto in passato, ma solo la musica. Non chi ascolta la musica, non il fatto di appartenere ad un contesto fatto da persone, non mi ha aiutato la fratellanza metal, gli amici, mai avuto amici. Il metal è stato identificarsi in un contesto tutto mio, molto intimo, dove il divertimento è bandito. Per quanto le parole di Gabriele possono essere estreme, Gabriele tocca un tasto che però ci appartiene, perché molti di noi si sono avvicinati al metal quando sentivamo che ci mancava qualcosa per adeguarci ad un certo tipo di società, ad un certo tipo di regole. Al metal molti di noi sono arrivati perché ci sentivamo diversi e lì abbiamo trovato una nicchia che ci ha accolto.
Certo.
Vedere c'è ancora chi dopo tanti anni vive il metal, in particolare il black, dove secondo me sono finiti quelli che insomma ci credevano duro, e lo vivono ancora come una volta, perché per loro rappresenta qualcosa. C'è Paolo Girardi, l'artista. C'è un punto in cui Paolo Girardi dice che queste cose qua non si vogliono, non si devono assolutamente fare, perché a me il metal ha salvato la vita. Eccolo qua. Non è che non sono d'accordo con quelli che mancano certi modi fisici di far capire le cose a chi non vuole capirle, a casa e fuori casa. Fino a metà finali 90 molta gente del genere, capitata per sbaglio nei concerti metal, veniva educata fisicamente da qualcuno che non accettava certe sciocche variazioni sul tema, cosa che io da cui mi distanzio immediatamente. Però lui dice: adesso questa iperforzata apertura del mondo metal sta sporcando l'originale sacralità della nostra musica, in cui noi crediamo. A me personalmente il metal ha salvato la vita e non ammetto quelle cose lì. Quando Girardi dice a me personalmente il metal ha salvato la vita e non ammetto quelle cose lì, la prima parte la condivido, perché io l'ho detto mille volte che a me la musica ha salvato la vita.
Certo.
Non so nemmeno chi sarei e cosa sarei.
Certo.
Quindi riesco un po' ad empatizzare con quelli che dicono ma no, tu non puoi fare il trenino mentre io sto ascoltando Freezing Moon, perché Freezing Moon per me rappresenta quello che ascoltavo sul letto con le cuffie da solo e che mi ha fatto tirare avanti nei momenti peggiori. Chi è che ci ha detto sta cosa qua? È un'altra puntata delle nostre. Che ci aveva detto proprio di ascoltare con le cuffie, eccetera.
Sì, sì,
oppure
no.
Quello che ci ha detto Pasini,
certo,
dei
certo.
Suoi alunni.
Certo, no, ma allora, parliamo, ecco, esatto, nessuno, tanto noi due, nessuno di noi due è arrivato al metal perché, che bello, adesso entriamo nella compagnia fica e ci divertiamo, eccetera, eccetera, è stato tutto, cioè capisco il discorso dell'esperienza individuale, del metal come fuga dalla realtà, una cosa molto personale, molto importante, però va anche detto, cioè io capisco il discorso, però purtroppo il metal non è una cosa solo nostra.
Esatto.
È solo nel modo in cui la viviamo noi. Ci
e
sta...
poi
vabbè.
E poi c'è anche un discorso temporale che dopo dobbiamo affrontare, non è più quello di una volta. Ma
allora, sicuramente non è più quello di una volta, sì. È inutile proiettare quella che è la nostra visione, cioè uno poi si può incazzare, cioè nel senso dice a me questa cosa mi dà fastidio e ti prendi il fastidio e te lo tieni, oppure decidi questo contesto non fa per me, cioè io magari a Frantic che so che sicuramente c'è un contesto un attimino più goliardico o appunto all'Obscene Extreme da grande fan del death metal eccetera, però gente che continua a saltare, a ballare, a fargli scemi, travestimenti eccetera eccetera, non ci vado più, io posso capire, non è quello il tuo contesto. Non mi sembra che manchino i contesti adeguati comunque per vedere le band nel contesto giusto, cioè soprattutto nei tour singoli, diciamo, se vuoi vederti i Mayhem sicuramente è meglio vederseli da soli, o il tour con gli Emperor, cioè in un contesto perfetto per loro, delle dimensioni e con il pubblico giusto. Però ripeto, non è il meta, non è solo roba nostra, cioè non possiamo proiettare quelle che sono le nostre motivazioni agli altri. Questa questione okay. di rispetto io la capisco. Però non ci possiamo fare niente, cioè se vogliamo che il metal viva deve essere comunque una cosa un attimino condivisa da un pubblico in un contesto più ampio della nostra cameretta, se no non funziona, cioè nel senso no, funziona fino a un certo punto, rimane quella cosa idealizzata ma che non avrebbe senso, cioè i Mayhem sono i Mayhem perché ok erano quella roba lì in Norvegia inizio anni 90, però se li volessimo ascoltare anche oggi nel 2024 non sarebbe possibile se non avessero avuto un pubblico mondiale come ce l'hanno oggi. E questo vuol dire che i Mayhem lo ascoltano anche in Sud America, lo ascoltano anche in Giappone, li ascoltano anche in contesti socioculturali, pure mettiamoci pure quella brutta parola, etnici, che non appartengono all'originarietà del come perché erano stati creati i Mayhem e i messaggi che volevano alle volte mandare, insomma, chi più chi meno. Ma forse sto estremizzando.
No. Direi che ci siamo. Allora a questo punto mi viene da dire, il metal non è solo nostro. Però se al posto del metal ci mettiamo la piazza del paese durante la saga, allora non è che perché non è solo nostra il tizio può mettersi lì e buttare tutti i rifiuti, è anche nostra.
No, certo.
Non so, ma gli stiamo ragionando.
No,
okay?
No, certo, è anche nostra. Allora, intanto non mi sembra. Allora, ritornando al fatto, al peccato originale, non mi sembra che il peccato originale sia così grave. Diciamo, non è che al Frantic a un certo punto sono entrati 30 discotecari sotto cocaina e si sono messi a ballare, a mettere no. i muscoli cotonà, a mettersi belli con gli occhiali da sole, i muscoli in bella vista, a fare gli scemi. E sembra una cosa che comunque, se un minimo di festival europei li hai fatti, l'hai già vista, eccetera. Quindi boh, cioè come sono sempre quello che dice, ancora non vedo il pericolo per la, diciamo, dignità, per la dignità del genere black metal o di generi che hanno, come dire, una un'estetica e un modo di raccontare la vita che è diverso dal divertimento, dalla gioia di vivere di un festival estivo che è stato fatto anche con l'intento di dare gioia e in un contesto vicino al mare, con a Ferragosto, tra l'altro a Ferragosto vicino al mare, che già si presenta insomma in modo un po' diverso rispetto, che ne so, all'Inferno Festival in Norvegia o ad altri. O al Partisan in Germania, ecco, diciamo, quei festival un po' più, insomma, integralisti.
Allora, la mia opinione ormai l'ho maturata. La mia opinione è che non mi ha dato nessun fastidio, non ci vedo nessun problema. Viceversa, non riesco a non un po' empatizzare. Non con chi dice cose, sì. Aspetta, questa la devo leggere perché... Aspetta che la troviamo, perché questa è meravigliosa. Okay. Cioè, quando sento queste cose qua mi viene...
Chiudiamo il podcast.
Ormai questa merda di unicorni e schifezze varie sta inondando il mondo del metallo. Mai visto tanto schifo? Andarsi a fare queste finocchiate in concerti poco simili. Ecco, io quando leggo queste cose qua dico vabbè.
Però abbiamo già capito che è sopra.
Sì. Viceversa. chi come Gabriele, e c'è anche qualcun altro che mi ha scritto in privato ieri sera, altri fan del podcast che dicono: io sono sempre stato un solitario, mi sono avvicinato al metal perché ho sempre fatto fatica a stare con gli altri, e lì ho trovato il modo di buttare fuori una negatività che poi in qualche modo mi ha anche formato come persona. Quindi pensare che ci sia gente ubriaca che fa il trenino mentre io sto ascoltando Panzer Division Marduk o The Freezing Moon dei Mayhem mi fa specie. Con quelli io riesco ad empatizzare, e hanno un po' ragione, che è un po' quello che dice Carlo alla fine, Maverick.
Sì, sì, no, ma infatti ma io capisco, non mi ci sono mai trovato a tal punto, cioè nel senso, la faccio molto in piccolo, al Brutal Assault di 5 anni fa, quando siamo andati pre-Covid, per un motivo particolarissimo, io ero legato emotivamente a un periodo negativo e avevo ascoltato molto i Berzerro, di cui ho anche rotto le scatole abbastanza. Io mi li sono visti da solo dove palco, ero emotivamente scosso perché per me significavano qualcosa, sono stati la colonna sonora di un paio d'anni molto brutti, e chiaramente però non ho visto nessuno che faceva atti strani, perché non era, insomma, non c'era nessuno che faceva atti particolarmente strani, anche perché non si prestava forse anche la musica, e quindi non mi ci sono mai trovato. Capisco effettivamente chi con i toni giusti, senza citare arcobaleni vari o cazzate di altro genere, possa sentirsi un attimino indispettito. Però io ti domando allora a te, aver visto tanti gruppi anche tendenzialmente molto seri in un contesto come l'Obscene Extreme, ti ha mai particolarmente, perché insomma adesso, cioè, beh, vedere i Crippled Bastards, che vabbè, per carità, la 100ª volta che hai visto i Crippled Bastards, ti ha dato fastidio?
No.
Però, cazzo, i Crippled Bastards sono l'emblema del racconto della negatività, del solipsismo, della violenza, certo, della rabbia, dell'odio, sì. E visto con gente che cottina vestita come un, appunto, un unicorno che sale sul palco e poi si butta, forse non credo sia il massimo della vita, però...
No.
Allora.
E a me non ha mai dato fastidio. Comunque con il Crippled Bastards c'era decisamente meno gente che si buttava dei Guttalax, perché forse quel messaggio lì implicito passa.
Vabbè, ma i Guttalax hanno fatto un lavoro di quella roba lì.
Ne hanno fatto un lavoro, sì.
Sì.
Quindi il metal, cioè, viceversa, ultimo pezzo,
sì.
Quelli che dicono potrò divertirmi come cazzo pare a me, c'hanno ragione pure loro, eh. Questa non è delle parole di chi difende il trenino. Potrò insomma fare quello che mi pare
nel rispetto, allora c'è sempre tu, allora il fare quello che mi pare esiste dappertutto, beh, bellissima libertà, poi ovviamente c'è sempre la postilla nel rispetto degli altri. Ripeto, io non mi è sembrato una cosa così rispettosa,
ecco, allora in questo,
cioè,
caso possiamo chiuderla perché è un trenino a 20 persone che è durato 2 minuti a 2 minuti dalla fine dello show e non è successo niente.
Ma sì, ma questo, cioè, questo lo diamo per scontato, cioè quello sì. Vabbè, basta, direi che, ma potevamo dire, scriveteci nei commenti, mettete likes a questa cosa, okay. Non lo so, non mettete likes, mettete in, se ci fossero i non mi piace o odio, i fan dei Marduk potrebbero usarli per queste circostanze. E, nota margine, così commentiamo la news. Siamo a 53 minuti, è l'ultima puntata, quello di cui volevamo parlare ne abbiamo parlato. Tuo commento a caldo su Galder che lascia Dimmu Borgir a proposito di No More Fun, No More Glory, No More Money?
Ma direi che insomma lui non ha sempre fatto il turnista di lusso, ha sempre scritto tutto Silenoz, quindi io non credo che...
Dice che vuole rimettere in piedi la baracca Old Man's Child, lo dice da un po', eh?
Che sarebbe anche ora, insomma.
Dimmu Borgir,
a proposito, un ragazzo che mi ha chiesto del black metal sinfonico, gli ho sparato Empiricism dei Borknagar e The Pagan Prosperity degli Osman Child. È andato via contento.
Empiricism. Sì, ok, sì. So che c'è, però non è un po' too much, forse. Io sarei andato un pelino più indietro. Ha detto Quintessence, bello facile col singolone e via. Vabbè, insomma, ringraziamo. Basta, direi che adesso tu te ne vai pure al mare, come i bravi statali fanno. Avete la spiaggia, ci sono le spiagge per i carabinieri, ci sono le spiagge quella solo, voi avete la spiaggia per gli insegnanti dove il chinotto lo pagate 50 centesimi, la pasta con le trofie al pesto. Sì. Bene, bello.
E ho anche i CD Sento i Media a 6 euro.
vabbè, insomma, che
comunque, vinili a 12,
che certi Century Media a 6 euro è pure caro, cioè nel senso quando vai indietro nel catalogo, insomma, va bene, basta, di cos'altro, di come ci salutiamo? C'è un modo migliore?
Oh, ci salutiamo, che è stata una stagione di svolta, dobbiamo dircelo, guardarci in faccia, abbiamo portato il podcast al vivo, gli ascolti sono cresciuti tantissimo, c'è la gente che vuole venire, adesso non dobbiamo più chiedere noi, abbiamo la gente che bussa alla porta, c'è la fila fuori dalla porta.
Vabbè, ma anche meno seghe da solo, no? Sì? Vabbè, sì. Vabbè, facciamoci le seghe, dai, tanto stiamo finendo.
E... ma che possiamo dire? Possiamo solo ringraziare quello che ci ascoltano, perché insomma... alla fine nasce tutto da lì, noi ce la viviamo sempre come un sogno che va tutti i giorni, che va ogni giorno, sì, finché va.
Bene, ma se noi avessimo uno studio come quelli seri e non parlassimo a distanza come facciamo sempre, quindi monteremo un citofono e la gente citofonerebbe per partecipare al podcast, sarebbe come la gag, sì, di Mai Dire Gol, citofono.
Sì, oppure come Ma Lei Spaccia, una delle due.
Benissimo, allora chiudiamo con
proposito, come sta? Che di solito d'estate Salvini le gemme le fa, io questa
allora,
estate non...
visto che uno che ama divertirsi, a questo punto, visti i trenini del Frantic, me l'aspettavo così, al DJ set dell'ultimo giorno del Frantic, tu non l'hai visto, no?
No,
quindi
no, aspetta, l'ultimo giorno del Frantic sì che l'ho visto, è quello del Vescovo.
No, ma dicevo, no, che l'hai visto il DJ, sì, ma mi aspettavo... Salvini,
no,
Salvini
no.
Magari
no,
lì
no, Salvini non si è fatto vedere,
visto che il contesto
no, in compenso notavo una preponderante presenza di simpatizzanti filogovernativi in giro per Francavilla, ho visto delle magliette, delle cose.
Francavilla paese,
sì
Francavilla paese, ma l'Abruzzo è così, insomma. Cioè che
l'arrosticino
dà, l'arrosticino toglie, è da tutto il popolo, okay, di pastori, di gente che comunque se non avrebbe fatto, cioè quelli fuori non avrebbero mai fatto il trenino sui Marduk, suppongo. E
vabbè,
te la domando, quindi a conclusione di questa esperienza molto positiva del Frantic e di questo anno, rifacciamoci sta domanda, si stava meglio quando si stava metal, come si sta? Come si sta in questo 2024 metallico?
Ma io sto benissimo.
Basta.
Io sto proprio benissimo.
Posto.
Perché è vero, i dischi di una volta non ci sono più. Non escono più. Se tu guardi cosa è uscito nel 91, nell'84, sai quelle sotto. Effettivamente là c'erano i fondamenti di un genere. E i fondamentali di un genere. Adesso non escono più quei dischi lì che ti cambiano la vita. Però il metal ha tantissimo da raccontarsi. E difatti i panel con gli artisti... e i podcast come il nostro stanno fiorendo, perché adesso è il momento di raccontare ciò che c'è dietro, come funziona la storia, i libri proliferano come dice Tsunami, anche se poi la gente li compra su Amazon, e... cosa che invece hanno detto in studio, e più di un amico ha detto adesso che lo so li compro direttamente da loro, quindi vedi che anche noi
si stava meglio.
Per il sociale
bene.
Si stava
metal against capitalism, quindi una nuova,
esattamente.
Bene,
quindi sto benissimo così, cioè c'è tantissimo da scoprire, tante novità, tante polemiche sui gonfiabili, ma che ce frega, io sto bene uguale, te?
Bene, no benissimo anch'io, ti dirò, pure a livello musicale c'è sempre comunque qualche sputo interessante, qualche band nuova, qualche band che ritorna e dice ma che disco carino, concerti ce ne sono, mi sembra, cioè va bene, io sono sempre quell'ottimista, quindi va abbastanza bene, non ci lamentiamo. E poi ti dico, guarda ti faccio vedere cosa ho comprato, vediamo se me lo fa vedere.
A proposito, tu dove sei stato?
Ma sì, guarda, Sonic sì, si vede, ma perché c'ho il green screen. Vabbè, ho comprato perfino, ho trovato
il vinile di Sonic
Syndicate. No, che il vinile, non esageriamo, il CD in mega offerta, usatissimo, del primo Sonic Syndicate, che non vi invito ad cioè, se avete voglia
il secondo,
di fare...
quello lì è il secondo.
Ah, io avevo solo quell'altro, Love and Other Disasters, invece Only Human.
Che è il terzo,
sì, è vero che il primo era quello prodotto un po' meno bene. No, io sono stato in Germania, Berlino, Amburgo, tanto metal per strada. Ho bevuto una birra di fianco al cantante di Comeback Kid perché suonava da lì a poco e quindi gli ho fatto tanti cuori con la mano. E siccome tra l'altro mezzo anticipo, se riusciamo a farla, Visto che anche i nostri amici Sara e Vic vanno a Berlino a fare scorribande di acquisti, potremmo fare magari una puntata assieme in cui mi collego anch'io, sì. E anch'io da Berlino faccio, cioè da Berlino, da tornato a casa, vediamo cosa abbiamo comprato in Germania, ognuno con le proprie borsette, insomma, vediamo.
La vedo un'ottima idea, ti sento lanciatissimo.
Bene, 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 dai, sono contento. E basta, direi che magliette abbiamo vendute, non dire dati di vendita, qualcuna sì.
Sì, sì, alcune sì, ma abbiamo dato via una marea di spille di adesivi. Quando io lo dicevo sul palco a fine podcast, c'era sempre gente che veniva a prendere adesivi e spillette.
Comprate le magliette, perché poi quando ve le mettete siete veramente belli. Ringraziamo, esatto. Ringraziamo chi l'ha fatto in questi giorni, che ha postato le foto, tutti molto...
Simone Borsadoli.
Simone Borsadoli.
Ah, e poi, se vogliamo chiudere la polemica Marduk, i migliori sai chi sono? Sono sempre i Placcaggio, visto che Gabriele Calvano, il cantante dei... Il Placcaggio si è fatto la foto con i Marduk con la maglietta di Panzer Division con le ferro, quella dei Placcaggio.
Vabbè, ma è ovvio, ovvio. Perfetto.
Ma lì è un altro livello.
È un altro livello. Va bene, ragazzi. Allora, intanto vi salutiamo. Non vi mancheremo tantissimo, perché appunto ci sono le puntate del Franti che piano piano escono. E non è che noi più di un mese stiamo in vacanza, quindi si riprende alla ora. Ciao, Dennis.
Ciao, buone vacanze.
E a presto. Ciao.
Ciao a tutti.